pochino più prolisso. Intanto vorrei ringraziare il comandante Tinti e Marco Lugli per il loro intervento e la loro esposizione. E dopodiché avrei alcune curiosità che mi sono sorte anche durante l'intervento stesso. Il primo è sulle guide in stato d'ebbrezza. Ha detto che vi sono stati su 59 casi 41 che si sono spostati sul tema penale, su una sanzione di tipo penale, e 18 invece di tipo amministrativo. E volevo chiedere un vostro commento sul perché di tipo amministrativo siano solo 18. Il 13 si aspetterebbe magari il contrario, cioè che quindi il superamento sia di poco e quindi vi sia una maggioranza per l'amministrativo piuttosto che il penale. E così per avere una condivisione di idee al riguardo. L'altra è per invece sul tre un trend strano rilevato nella rilevazione sulla polizia edilizia. Per quanto riguarda, che poi dopo è rientrato invece nel discorso su Campo Gagliano, ma visto che sono trattate anche le terre d'argine, faccio un rapido passaggio. E leggendo il numero di controlli, nel 2012 sono stati fatti 113 controlli e rilevati 31 abusi penali, nel 2013 288 controlli per 14 abusi penali e nel 2014 155 controlli per 19. Ora, la curiosità era sul se può essere fatto, io al tempo non ero consigliere comunale, non so se la memoria si può spingere, il ricordo si può spingere così indietro, ma su cosa avvenne nel 2012, a parte il terremoto stesso, per avere solo 113 controlli, ma 31 rilevazioni di abusi penali, cioè se c'è una qualche ragione, alla base di questo dato. Oppure se piuttosto sono stati mirati maggiormente i controlli su segnalazioni, per cui si è andato più a colpo sicuro. E colgo invece l'occasione per fare decisamente i complimenti per l'attenzione che avete dedicato alla formazione, sia presso le scuole che verso la cittadinanza. E sottolineo l'importanza della cura e l'attenzione alla polizia penale. Alla polizia ambientale, non sapevo di questa strumentazione che avete presentato, così come per quella invece sulle assicurazioni per le automobili, credo che siano pezzi di quello che potrebbe essere lo sviluppo futuro nel nostro territorio. Il nucleo antidegrado è qualcosa che aspettavamo, ne abbiamo parlato anche circa 6 mesi fa, se non vado errando, in questo consiglio comunale, e lo attendevamo con ansia il suo intervento. Campo Gagliano ne ha bisogno, credo che vi sia stato già espresso questa necessità dal sindaco. L'altra questione in chiusura era una cortesia, non so se sia possibile per l'anno prossimo, perché è stata un'esposizione molto, molto precisa, molto, molto dettagliata, ma ad opinione personale mancherebbe un aspetto per renderla veramente trasparente, un aspetto, quello che posso aver individuato io, per renderla veramente trasparente verso i cittadini. Ed è oltre una raccolta di dati di tipo cumulativo, anche una raccolta di dati di tipo distributivo, sia per tempo che per zone geografiche. Faccio un esempio, ovviamente per sommi capi, no, vedo giustamente l'espressione per sommi capi. Per esempio, faccio un esempio abbastanza banale. Casi più eclatanti, infrazioni stradali, dove sono state fatte o in quale periodo? Cioè, c'era una particolare pendenza nel periodo delle festività estive, come esempio. È particolarmente importante e interessata al ritiro delle patenti questa determinata area? Perché il ritiro delle patenti? Supero di velocità? Oltre i 40 km orari? Questo tipo di dati, anche ovviamente non possono spingersi in una descrizione completamente esaustiva del tema, perché altrimenti non sarebbe più una relazione per il Consiglio Comunale, ma un'analisi completa di tutte le attività, con tutti i singoli interventi, ma per avere uno schema più rapidamente interpretabile. Grazie.
Grazie a lei perché le domande sono sempre di stimolo e quindi insomma mi fa piacere quando mi vengono poste. Non so se riuscirò a soddisfarla nelle risposte, però per esempio parliamo della guida di stato di ebbrezza. Io penso che sono 18 quelle amministrative, 41 quelle penali. Allora, perché chi ha voglia di bere lo fa comunque e beve tanto. Quei 18 secondo me sono rimasti imbrogliati, nel senso che magari hanno dato per scontato che un bicchiere di vino bevuto durante i pasti potesse non essere sufficiente perché veramente la violazione amministrativa è proprio bevo poco. Quindi io quando dico auspicherei che in Italia il legislatore fosse un po' più franco, cioè chi guida non beve, punto, perché capire, la domanda che mi fanno sempre è: ma quanto posso bere? Ma se bevo una birra? Ma se la bevo a stomaco vuoto? Ma se la bevo a stomaco pieno? Dipende da 3.000 fattori, quindi io penso che ci vorrebbe qualcuno che abbia veramente la forza di dire: quando guido non bevo, punto. Allora io penso che quei 18 veramente abbiano bevuto poco, ma siano rimasti lì tra, come si dice, tra l'eso e il frusto, e si erano rimasti imbrogliati. I 41 hanno veramente bevuto tanto, si sono messi alla guida e se ne sono fregati, perché abbiamo dei tassi, con 41 abbiamo dei tassi alcolici veramente elevati, e quindi insomma io mi do questa spiegazione. Polizia edilizia, allora come le dicevo, sicuramente il terremoto ha aumentato il numero dei sopralluoghi, dopodiché l'attività di polizia edilizia va sì di iniziativa, ma prevalentemente su segnalazione. Trovi un abuso edilizio, ne saltano fuori altri 10 nel giro di 50 metri, perché i vicini si segnalano uno con l'altro, perché comunque il vicino l'ha segnalato a me, il garage ce l'avevo io, no, ma guardi che lui cucina nella soffitta, guardi che ha affittato. Quindi probabilmente l'esito, adesso non ne ho la certezza perché non riesco a ricordarmi quali sono le tipologie di abusi, però dipendono fortemente veramente dalle segnalazioni dei cittadini, perché grazie al cielo noi non siamo in una realtà dove ci costruiscono il palazzo abusivo dalla mattina alla sera. Anche i nostri abusi penali sono sì di rilevanza penale, ma veramente sono i dispetti che si fanno i cittadini l'uno con l'altro, ecco, per intenderci. Insomma, poi capita a volte di andare anche su dei cantieri importanti, però siamo fortunati, in questa realtà noi non abbiamo mai trovato delle difformità così pesanti. Molte volte sono stati denunciati, ma poi la situazione era sanabile, quindi anche in sede di giudizio penale venivano sanati. Quindi insomma, tutto sommato, secondo me veramente dipende, come dice lei, andiamo a colpo sicuro, perché il cittadino ci manda le foto, ci fa la segnalazione, insomma il vicino di casa è importante. Ecco, sui dati distributivi sono un po' in difficoltà, cioè nel senso che siamo in grado di farli sui sinistri stradali, perché noi abbiamo un po' l'abbiamo fatto, l'anno prossimo potremmo essere anche più precisi, nel senso che noi abbiamo un programma che ci consente di fare la mappatura dei sinistri, quindi su tutti. E questo noi lo utilizziamo sia per fare delle proposte, come faceva Marco, la rotonda, perché quello è un posto in cui abbiamo delle difficoltà, quindi siamo in grado di mappare i sinistri stradali perfettamente al civico, e quindi questa cosa la riusciamo a fare. Siamo in grado da quest'anno, quindi per i dati dell'anno prossimo, di mappare le segnalazioni che ci vengono fatte dai cittadini, cioè dove c'è disturbo, dove c'è abbandono di rifiuti. Ad oggi potremmo anche mappare, perché il programma ce lo consente, non so, faccio l'esempio delle sanzioni al codice della strada, ma sapere dove ho ritirato più patenti o dove ho riscontrato più guide in stato di ebbrezza, glielo posso dire a braccio. Cioè, quando noi vogliamo colpire andiamo vicino alle discoteche, cioè, quindi colpire, che poi insieme alle discoteche qualcuna, quando ce lo consente, facciamo anche i controlli preventivi con l'etilometro nei parcheggi delle discoteche, perché noi siamo lì per fare sicurezza stradale, a noi di denunciare uno per guida in stato di ebbrezza e togliergli la patente non ci viene in tasca assolutamente niente. Quindi una mappatura di dove ho fatto più divieti di sosta sì, ci può servire, ma sono dati che non so se possono servire al Consiglio Comunale, nel senso che se ci rendiamo conto che sono parecchi divieti di sosta, potremmo fare la riflessione e dire: beh, allora ci servono più parcheggi in quella strada. Ecco, questo potrebbe essere un ragionamento che facciamo. Però ad oggi non siamo in grado di dare i dati così dettagliati su tutta la nostra attività. Grazie.
Consigliera Tebasti.
Grazie. Una domanda da consigliera nuova, ignorante in materia. E questi dati sono le vostre rilevazioni, quindi i sinistri stradali, i decessi dei pedoni di cui abbiamo parlato prima, sono quelli che avete rilevato voi o sono anche quelli che hanno rilevato le altre forze di polizia? E poi mi interessa sapere appunto come e se collaborate, ho sentito parlare di varie forze di polizia prima, grazie.
Allora, i dati che le ho presentato questa sera sono i dati della Polizia Municipale. Devo dire che però sul territorio, se non rappresentano il 100%, facciamo un 95% in realtà del territorio, perché è proprio tra le forme di collaborazione che noi mettiamo in campo. Esiste un protocollo molto vecchio fatto dalla prefettura dove si dava in carico il rilievo degli incidenti stradali prevalentemente o quasi esclusivamente alla Polizia Municipale per liberare le altre forze dell'ordine e poterli dedicare altre attività. Quindi mi sento di dire che la maggior parte di incidenti stradali, qua veramente andiamo forse al 98% degli incidenti stradali di giorno o comunque nella fascia in cui la Polizia Municipale è presente, sono rilevati dalla Polizia Municipale. Rimane fuori una fascia che è quella dall'1:25 fino alle 7 del mattino, quindi insomma sono dati che secondo me sono seriamente rappresentativi del territorio. Collaborazione, allora collaborazione ne facciamo di vario tipo. Intanto penso che quella più semplice sia lo scambio di informazioni. Il nucleo antidegrado che è partito a febbraio, la prima cosa che abbiamo fatto siamo andati dal maresciallo dei carabinieri e gli abbiamo detto: guarda, noi adesso abbiamo questi quattro ragazzi, lavorano in Borghese, te li presentiamo, anche perché sennò poi ci facciamo ridere dietro, vanno a segnalare i carabinieri che ci sono dei tipi sospetti che circolano per il territorio, in realtà è la Polizia Municipale. E quindi ci scambiamo le informazioni. Facciamo un esempio: se durante il mio servizio in Borghese mi accorgo di un traffico di sostanze stupefacenti, io ritengo che in primis gli esperti siano i carabinieri e quindi passo a loro le informazioni corredate della mia attività di osservazione che ho fatto. Se un ragazzo invece fa uso di spinello o di una canna, è una violazione amministrativa, interviene la Polizia Municipale. Però secondo me dobbiamo essere bravi a fare ognuno quello di cui meglio sa fare. La Polizia Municipale gli incidenti stradali rileva veramente bene e lo facciamo noi, però un traffico di stupefacenti rischio di fare degli errori io perché non è il campo in cui lavoro prevalentemente. Abbiamo collaborato con i carabinieri quando si è trattato di affrontare il problema di alcuni furti che venivano fatti a Campogagliano, all'oratorio o a Villa B o in palestra. Cosa abbiamo fatto? Ci siamo divisi il territorio, allora questa sera vado io, domani sera vai tu, questa sera vado io dalle 8 alle 10, dopo ci sei tu. Quindi insomma questa forma di collaborazione. Abbiamo controllato dei casolari abbandonati e anche in questo caso ovviamente l'Unione fa la forza, 4 della Polizia Municipale, 4 dei Carabinieri, siamo andati in forza, loro si sono occupati di fotosegnalare, di arrestare, di denunciare i cittadini immigrati, noi ci siamo occupati della parte amministrativa. Quindi questi sono tutti esempi di collaborazione che mettiamo in campo in particolare sul territorio di Campogagliano.
Altri? Camellini.
Grazie. No, non ho domani in questo momento, ma volevo solo dire un po' a caldo una cosa che mi ha colpito, tutti gli anni ci colpisce, però insomma siamo registrati, speriamo che qualcuno ci ascolti da casa. I dati degli attraversamenti pedonali non rispettati, dei bambini e sistemi di ritenuta sono allucinanti, anche quello dei disabili, del non rispetto della sosta, ma vabbè. Quindi finché va tutto bene, ok, quando poi ci scappa poi il morto, che nel caso dei pedoni spesso è un anziano o un bambino, nel caso dei bambini appunto è un bambino, dopo tutti piangiamo. Quindi io penso che da parte della cittadinanza occorra un sussulto di senso civico ulteriore, perché sono cose veramente allucinanti e su queste penso che la polizia faccia bene a continuare quest'opera di prevenzione e anche di sanzione, perché sono cose che dovrebbero, non dico sparire, ma quasi, insomma. Quindi non posso non dirlo, speriamo che qualcuno ci ascolti, scriviamolo sui giornalini, perché insomma, un conto è un incidente stradale per motivi diversi, ma queste cose si possono tranquillamente evitare con solo un po' di buon senso civico.
Bene, altri? Dico due parole. Guardate che non vedo. Allora, premetto che le due o tre cose che dico non vogliono essere davvero un elogio a prioristico così o politico, cioè lo sono, ma nel senso che non è fatto con gli occhi chiusi, ma per quello che ho visto già anche negli anni scorsi da assessore alle politiche giovanili in particolare, ma soprattutto adesso nel mio nuovo ruolo di sindaca. Volevo sottolineare alcune cose molto importanti. Allora, la prima è questa delle professionalità specifiche che abbiamo come Polizia Municipale dell'Unione Terre d'Argine, cose che non riusciremo ad avere come piccolo comune, naturalmente, professionalità che sono al servizio dei quattro comuni, naturalmente, e soprattutto, ne abbiamo già parlato diffusamente, dei poliziotti in borghese. Stanno lavorando davvero sia sul territorio, sia sul territorio per diversi casi, diciamo, insomma, segnalazioni, ma anche sono presenti, e di questo gliene devo dare veramente atto alla comandante Tinti e a Marco Lugli, sono sempre presenti anche nel nostro tavolo locale sull'adolescenza, insieme a tutte le realtà comunali, servizi comunali o dell'Unione, ma anche territoriali, non comunali. Sono sempre presenti e c'è veramente uno scambio di informazioni molto molto prezioso per tutti noi, perché ci sono diversi punti di vista che si mettono insieme, insomma, e credo che questo permetta di fare quell'azione, quella duplice azione che deve sempre andare insieme, che è l'azione educativa e di sensibilizzazione, che ha la preponderanza, che è quella più importante, ma anche sempre accompagnata poi, quando serve, dalle azioni sanzionatorie, insomma. Un altro aspetto che volevo dire è questo, a proposito di azione educativa che abbiamo visto anche che fa la polizia verso i soggetti deboli, tutti quelli che ha raccontato la Tinti. Bisogna continuare a puntarci molto sull'educazione civica / stradale dei cittadini, perché davvero siamo in una situazione in cui, no, ovviamente non si parla di tutti i cittadini, ma tante volte si ascolta sempre un discorso che è assolutamente infantile, che è quello per cui la polizia non c'è quando serve, ma c'è quando non vorrei, cioè quando poi sono io che faccio delle cose che non vanno bene. È così, è vero che fa anche sorridere, però è un'azione molto seria, insomma, è una problematica seria e che bisogna affrontare noi tutti amministratori, tutto come consiglio, mi auguro, perché davvero bisogna dirlo ai cittadini che la polizia c'è, l'abbiamo vista anche prima dai dati, e che però quando c'è fa poi quello che deve fare. Ecco, quindi davvero l'azione educativa nei confronti non solo dei ragazzi ma anche degli adulti deve continuare. Volevo anche sottolineare altre azioni importanti che vengono svolte dalla Polizia Municipale, che sono, in questi mesi gliel'abbiamo chiesto e sono sempre stati disponibili, anche un coordinamento con le guardie ecologiche volontarie, con le GEV, per quelle parti di controllo dei regolamenti urbani, diciamo così, no, non ovviamente per il codice della strada, perché è necessario coordinarsi per fare sì che l'azione, per trovare le sinergie, insomma, e per usare anche, pur nella diversità dei ruoli, che ovviamente è molto diversa, anche uno stesso stile nei confronti della cittadinanza, dei laghi, eccetera, eccetera. Stessa cosa l'importanza per la protezione civile, per il coordinamento di protezione civile, anche quando serve, anche se sono rimasti comunali, anche con i gruppi di volontari. Quindi niente, mi fermo qua e davvero credo a nome di tutti quanti il ringraziamento all'attività di tutta la Polizia Municipale, e continuiamo a tenerci in relazione come stiamo facendo in questi mesi. Grazie. Dunque, mentre allora facciamo la approvazione verbale, poi vi chiedo subito di cambiare due punti dell'ordine del giorno, perché avremo subito dopo il bilancio consuntivo, il rendiconto, e poi avremo l'approvazione delle delibere che riguardano ERA, le chiamo così. Siccome sono arrivati i dirigenti di ERA, per non tenerli qua tutto il tempo del consuntivo, che insomma vi chiedo. Mi scuso anche con il ragioniere, sì, esatto, sì, sì, se me li fai entrare Bruno, vi chiedo se siete d'accordo di cambiare due punti, va bene, grazie. Allora, facciamo intanto che entrano all'approvazione dei verbali.
Allora, approviamo i verbali della seduta del 30 marzo, quindi approvazione verbale seduta precedente, voto unanime, ratifica variazione di bilancio, voto favorevole 8, 3 astenuti, Moscatti, Rubiani, Vandelli, piano triennale anticorruzione aggiornamento 2015-17, voto favorevole unanime, schema di convenzione tra il Comune di Modena e i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Castelfranco, Castelnuovo Rangone, Nonantola e Soliera per la gestione del canile intercomunale, approvazione, voto unanime, nuovo patto parasociale tra i comuni soci di EMA ed ERA SPA, voto favorevole 8, 3 contrari, Moscatti, Rubiani, Vandelli.
Chi è favorevole all'approvazione dei verbali? Unanimità. Allora, con un cambio nell'ordine dei punti, passiamo al punto dell'ordine del giorno numero 4, ERA SPA, contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari fra i soci pubblici, modifiche allo statuto e adesione al contratto di sindacato fra i soci pubblici modenesi. Abbiamo qui con noi il vicepresidente del Consiglio d'amministrazione di ERA, il dottor Giovanni Basile, che ringraziamo subito per la disponibilità, insieme al dottor Bigarelli, Davide Bigarelli, che è il nostro referente costante, diciamo così, nei rapporti con la società, con cui ricordo noi abbiamo la gestione e lo smaltimento dei rifiuti. Allora, la delibera che ne proponiamo di approvare, come si evince dal titolo, riguarda tre, diciamo così, cioè l'argomento è unico naturalmente, ma riguarda tre allegati, che sono appunto uno, che è quello comune a tutti i comuni di ERA e non solo di Modena, che è il contratto di sindacato di voto e della disciplina che regola i trasferimenti azionari fra i soci pubblici. Poi ci sono tutte collegate la modifica allo statuto e poi invece solo per noi comuni modenesi l'adesione al contratto di sindacato fra i soci pubblici modenesi, appunto. Allora, le delibere sono state illustrate in modo, non sono presuntuosa di dire esaustivo, ma in modo abbastanza approfondito in commissione, quindi ricordo solo un paio di cose che ritengo importanti, poi lasciamo subito la possibilità di fare tutte le domande tecniche che volete fare al dirigente di ERA, che è qui con noi. Allora, ricordo, scorrendo molto velocemente la delibera, ricordo che intanto per quello che riguarda il Comune di Campogalliano abbiamo una partecipazione in ERA di 2700 azioni che equivalgono in percentuale allo 0,0018% del capitale sociale. E se vi ricordate, alla fine dell'anno scorso, del 2014, in novembre, avevamo approvato l'adesione al contratto di sindacato di voto e prorogandola di 6 mesi, e adesso per i tempi dobbiamo fare una scelta, cioè andare cambiare appunto e arrivare a questo contratto, perché i tempi sono maturi, perché altrimenti poi si arriva a scadenza. La scadenza di questo nuovo patto è prevista per il giugno 2018, quindi parte da luglio 2015 perché scade quello attuale, e si arriva a giugno 2018, quindi sono 3 anni. Si fa questo cambiamento anche per andare ad attuare una possibilità che è stata prevista dalle normative nazionali che sono cambiate l'anno scorso, in agosto, in giugno, poi nell'agosto del 2014, per cui la nuova legge nazionale prevede che ci sia la possibilità da parte dei soci pubblici dei comuni di tenere, di avere la maggioranza all'interno di una società quotata in borsa, anche non avendo la maggioranza delle azioni, se viene applicata, se si aderisce alla possibilità di bloccare una parte di azioni per 24 mesi. I cosiddetti, quindi si diventerebbe cosiddetti loyal shareholders, e quindi un'azione di fidelizzazione, insomma, quindi di patto con la società per cui si viene bloccata una parte di azioni. Non sono nuove azioni, sono azioni che sono le stesse ma vengono classificate in modo diverso e danno appunto diritto a un voto maggiorato su specifiche materie che non sto qui a ricordare, ma che sono tutte ovviamente specificate una per una nella delibera. Questo per quanto riguarda il cambiamento principale riguardo al patto con tutti i comuni di ERA e con ERA, fra noi comuni ed ERA naturalmente. L'altra parte invece molto importante per noi è quella del patto dei sindaci all'interno del comune della provincia di Modena. Gli altri comuni di Modena avevano finora una società costruita, una holding fra loro, che era l'HSST. Il comune di Campogalliano non ne faceva parte, quindi nelle delibere c'è l'adesione di Campogalliano a fare parte appunto di questo patto insieme agli altri comuni. L'importante è, credo scritto bene nella parte nell'allegato C, che è quello del patto dei comuni modenesi, dove prima di andare a delineare quello che si conviene, si dice che è intenzione nostra tutelare gli interessi del territorio modenese. Allora, lo dico chiaramente e faccio subito un commento che è anche politico, per il numero di azioni che ha il comune di Campogalliano poco interessa la vendita delle azioni, la vendita delle azioni, perché stiamo parlando veramente di molto poco. Quello che ci interessa è avere con la società un rapporto privilegiato di colloquio, di confronto, e quello che ci interessa è che ci sia una conformità, diciamo così, un'omogeneità con gli altri comuni di Modena, quindi della provincia di Modena. Quindi i comuni modenesi in questo modo ci tuteliamo vicenda presentandoci come un blocco, come un tutt'uno nell'assemblea, invece che è l'assemblea di tutti del patto di ERA in generale. Questa è la cosa principale. Come dicevo prima, in commissione siamo andati in modo un po' più approfondito a leggere quella che è la delibera. Io mi fermerei qua e passo la parola a chi la chiede per, come abbiamo detto, eventuali domande che vogliamo fare al dottor Basile. Grazie. Mentre ci pensate chi vuole la parola, dico subito un'altra cosa, avendo qua i dirigenti di ERA, gli chiediamo anche ufficialmente, insomma, ma ovviamente ne abbiamo anche già parlato, noi, come ricordavo prima, in ERA abbiamo la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, è il momento adesso, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, di parlare anche della gestione di questi rifiuti. Ne parleremo dopo anche per un altro atto dell'ordine del giorno, e quindi chiedo ufficialmente ad ERA anche adesso la disponibilità che ha dato in passato, anche quando poi gli è stato chiesto negli anni scorsi, di venire ad approfondire con noi il tema dei rifiuti, sia all'interno del Consiglio Comunale / Commissioni, Commissione Ambiente, perché finora le parti fatte sono tutte state societarie, quindi legate ai patti, quindi sempre nell'altra commissione, ed eventualmente poi anche invece per una divulgazione che comunque deve essere fatta in modo corretto anche con la cittadinanza. A chi la parola? Rubiani.
Sì, sinceramente mi sento un po' a disagio, nel senso che ne abbiamo già parlato sotto traccia prima di, in un secondo dopo l'ultimo consiglio comunale. Mi fa piacere vedere qui due dirigenti, dire ci mancherebbe e potere, ma avevo chiesto di poter parlare, abbiamo chiesto a più riprese di poter parlare approfonditamente della gestione dei rifiuti. Non mi sembra che sia la domanda appropriata questa sera e quindi anch'io ribadisco l'invito del sindaco, troviamo un incontro, ne abbiamo parlato a luglio dell'anno scorso, per chiarire un po' di cose che al cittadino normale benissimo non vanno, non dipendono da ERA, l'operato di Atersir non dipende da ERA, però alla fine dei conti chi paga è il cittadino normale. Per quello che riguarda questa sera invece, io non, c'è un particolare che non conosco bene, o perlomeno può darsi che lo conosca decisamente male, sì. È HSST è solo il comune di Modena o ci sono altri comuni all'interno? Quali sono? Perché lo chiedo per un motivo, è perché sostanzialmente da una parte noi abbiamo un riferimento che è per Terre d'Argine, Carpi, Novi, Sogliera. Questi li ritroviamo, perché cioè, se no stiamo giocando a bagnomaria e diventa difficile. Farò un discorso che magari a loro non piacerà molto, però bisogna che lo dica. Noi siamo proprietari di un controvalore economico inferiore ai 6.000 euro, quindi stiamo parlando nella sostanza di quello. Allora, se... diciamo sempre Terre d'Argine e giochiamo con loro quando giocano in un modo, ha un senso, perché se no anche questo patto di sindacato, che per altri aspetti potrei trovare anche interessante, ma esula dal percorso che si sono dati i nostri predecessori e che noi fin qui abbiamo mantenuto. Cioè nella vita bisogna fare delle scelte. Se vogliamo A, bisogna che andiamo verso A, se vogliamo B, verso B, ma le vie di mezzo non premiano mai. Quindi per dire, se mi rispondete alla prima domanda, dopo facciamo eventualmente ragionamenti diversi. Grazie.
Dottor Basile di ERA.
Allora, HSST è una società che in origine effettivamente poteva anche essere un patto parasociale. È stata fatta come società anche perché in origine c'era il progetto di poter allargare la società eventualmente anche alle fondazioni e quindi sostanzialmente poter gestire anche lì con un numero minore di azioni mantenere la proprietà pubblica. Decisamente dentro HSST il Comune di Modena è quello che ha la stragrande maggioranza delle azioni. Complessivamente, se ricordo bene, stiamo parlando di 139 milioni di azioni, di cui più o meno il Comune di Modena a memoria ne ha tipo 99 milioni, una cosa di questo genere. Il resto sono tutti gli altri comuni, molti altri comuni del modenese, quindi in particolare voglio dire i comuni delle terre di Castelli, quindi Vignola, Spilamberto, eccetera, eccetera, con diciamo così, carature differenti. Se vi interessano le carature le abbiamo, però la sfilza di comuni è piuttosto consistente.
Novi?
Carpi, Soliera, Novi, nulla. Altre domande? Vi è chiara l'operazione, cioè il motivo per cui si passa dal 51 ad una percentuale minore? Questo è un concetto che è chiaro? Chiaro a tutti? Ci sono ancora delle perplessità da rimuovere? Allora, intanto vi spiegherei questo, così forse le domande vengono fuori più spontanee.
E faccio una domanda su questo tema. Sì. La perplessità che ho è oggi col 38% si governa. E domani, se facciamo un aumento di capitale, se facciamo, cosa succede?
Allora, andiamo per ordine. Perché nasce questa esigenza? Allora, premesso che io sono di nomina di HSST, quindi voglio dire, sono nominato dal Comune di Modena e dagli altri comuni, quindi voglio dire, nell'ambito di ERA sono una persona fra virgolette di passaggio. Intanto sottolineo che ERA non ha nessun vantaggio, e per ERA in sé come società è perfettamente indifferente che i comuni abbiano il 51 piuttosto che non il 35, il 38 o qualsiasi altra caratura. Quindi questa esigenza non è un'esigenza di ERA, è un'esigenza dei comuni. È nata ancora prima, perché voglio dire, lo Stato, avendo la necessità di rendere liquide alcune disponibilità che aveva dentro le sue grandi controllate statali, ha introdotto la Golden Share e poi c'è stato tutto un percorso che ha portato fino al voto maggiorato, che appunto è un voto sostanzialmente di fedeltà, come diceva prima il sindaco, e quindi fondamentalmente tutto nasce dalla necessità di poter continuare a gestire con mano pubblica delle società che sono di interesse pubblico, investendo la minore quantità di capitali e quindi rendendo d'altra parte libera la quota di capitali che non sono necessari per tenere sotto controllo le società, potendole investire in qualche cos'altro. Quindi è evidente che oggi, per esempio, c'è stata la comitato di sindacato che riunisce tutti i comuni del comitato di tutti i comuni principali del comitato sindacato, ed è risultato evidente che ci sono alcuni comuni che hanno intenzione di vendere le azioni che si renderanno disponibili e altri che non hanno intenzione di venderle. Non perché alcuni siano bravi e altri siano cattivi, ma in funzione tendenzialmente dei loro programmi e delle loro necessità di investimento. Il che evidentemente lascia libere le mani a coloro che non investono oggi di investire domani o dopodomani la quota di azioni che si rendono libere. Detto questo, a che cosa serve il voto maggiorato? Il voto maggiorato che cos'è? Intanto una cosa che è importante capire è che non è una categoria di azioni, quindi non c'è un'azione che ha voto maggiorato e un'altra che non ha voto maggiorato. Il voto maggiorato lo acquisisce un'azione dopo che è stata detenuta per un minimo di 24 mesi dalla stessa titolarità e che è stata iscritta in un apposito libro. Quindi questo significa che questa azione, se io sono detentore di un'azione a voto maggiorato e la vendo a lui, automaticamente questa maggiorazione si perde. Ok? Quindi non è una categoria di azioni in senso proprio. Ed è per questo che appunto premia la fedeltà, la permanenza di lungo periodo dell'azionariato. Già adesso lo statuto prevede che i privati non possano avere singolarmente più del 5% l'uno. E questo è in realtà il principio che fa sì che anche senza il voto maggiorato oggi ERA potrebbe essere gestita con il 35% dei voti. Anche senza il voto maggiorato. Con il voto maggiorato evidentemente questa facoltà aumenta significativamente. Aumenta tanto significativamente che c'è un certo numero di società quotate in borsa che potrebbero essere gestite tranquillamente con il 25%. Ok? Quindi l'obiettivo non è arrivare al 25%. Perché? Perché giustamente diceva prima il vostro collega, se io scendo troppo nel 25%, dopo non riesco a controllare l'assemblea straordinaria, perché mentre l'assemblea ordinaria riesco a gestirla sostanzialmente con un numero abbastanza limitato di voti, e quindi l'assemblea ordinaria è quella che mi permette di nominare il consiglio di amministrazione, di approvare il bilancio, eccetera, eccetera, però nel momento in cui devo mettere mano al capitale, mi devo mettere mano a operazioni straordinarie che per l'appunto prevedono dei quorum deliberativi più alti, non è necessariamente vero che io riuscirei a raggiungere questi quorum deliberativi, diciamo, quando lo voglio. Poi è evidente che ci sono le fondazioni che possono essere, diciamo così, degli alleati di periodo, però è evidente che possono anche non esserlo, e quindi evidentemente non ci si può fare affidamento più di tanto. Quindi questo è il motivo per cui la soglia del, diciamo così, 35, ma meglio 38%, è considerata la soglia per cui, per un gioco di numeri che si fa e rispetto al quale ci siamo esercitati parecchio, devo dire, tendenzialmente questa soglia garantisce di avere certamente la maggioranza in assemblea ordinaria con ogni probabilità, diciamo così, salvo incidenti, anche in assemblea straordinaria.
Moscatti.
Sì, grazie. In realtà avete mezzo risposto a una domanda che, bloccandola sul nascere, che voleva essere anche un pochino polemica, per cui grazie mille di avermi anticipato. La domanda che invece vado a fare è maggiormente tecnica, del tipo: queste azioni maggiorate devono essere fermate anticipatamente? Devono essere dichiarate e fermate anticipatamente? Vi lascio un secondo per rispondere a questa, che così poi dopo proseguo sul...
Guardi, lei compra un'azione, chiede di essere iscritto in un libro, compila un modulo, lo invia a mezzo posta certificata a ERA dicendo: vorrei essere iscritto in questo libro che sarà istituito prossimamente apposta. E quindi evidentemente nel momento in cui decorrono 24 mesi lei ha maturato il diritto al voto maggiorato. Punto. No, il voto maggiorato nasce dopo i 24 mesi di permanenza di detenzione ininterrotta. Quindi non anticipato. Cioè significa che in realtà il voto maggiorato, ipotizzando che il 16 maggio sia la data di decorrenza di tutto questo, perché evidentemente ci sono dei tempi tecnici, tendenzialmente stiamo parlando del 16 maggio 2017.
Sì, no, riformulo in parte la domanda. Quello che richiedevo era: vanno iscritte anticipatamente, prima che inizino a decorrere questi 2 anni?
Certamente. Su.
Ok, perfetto.
E dal momento in cui scrivo nel libro l'azione che decorrono i 24 mesi.
Esatto, perfetto, proprio certo. Quella era la domanda. E diversamente la questione che avrei posto precedentemente, ma che vado a porre in maniera un pochino più delicata, era studiando il nuovo statuto, la proposta di modifica, appare immediatamente evidente l'attenzione che viene dedicata all'articolo 6,4. Quello appunto in cui vengono identificati gli strumenti, le modalità di maggiorazione di queste di queste azioni. E la questione è, da un punto di vista anche giuridico, del tenore del comma è estremamente laborioso e va a porre delle prerogative abbastanza rigide sulla Costituzione e sulla qualificazione di queste azioni. E mi sembra che sia decisamente, ma in parte avete già risposto ammettendolo, per cui mi sembra però che sia decisamente una corsa a riparare, a dare una copertura ai comuni per dare loro modo di alienare parte delle azioni, perché veramente sembra che alcuni comuni abbiano bisogno di capitalizzare anche questa piccola parte, quindi renderla liquida, per poter fare fronte anche a tenori di spesa corrente. Molto probabilmente, o piccoli investimenti. E questo qui, dicevo che era in parte polemica come dichiarazione, perché la domanda era: questo sul referendum del 2011, secondo voi, quindi vi sto chiedendo in parte un giudizio politico, secondo voi come si pone? Grazie.
Allora, premesso che, voglio dire, la legge non è stata fatta per dare una mano ai comuni che sono in difficoltà economico-finanziaria, ma nasce, voglio dire, un'esigenza che è nata certamente moltissimi anni fa in Francia, è in vigore da molti anni e molti gruppi privati hanno utilizzato questo genere di normativa di, diciamo così, voto maggiorato. Perché? Perché il principio è che io, con una quantità limitata di capitale, controllo un'azienda molto più grande, okay? Quindi evidentemente questa esigenza risponde al principio di ottimizzare la gestione delle risorse, quindi con poco io riesco a controllare una realtà anche molto grande. Quindi non è nata da, voglio dire, nello specifico lo Stato italiano l'ha adottata come un modo per liberare delle risorse che oggi servono per controllare delle aziende diciamo così di interesse pubblico in senso lato, però non è nata per questo, è semplicemente stata adottata dallo Stato italiano per questa finalità. Per quanto riguarda invece il discorso del referendum, voglio dire, esistono sentenze che, a livello costituzionale, che dicono che in realtà il fatto che io abbia, per esempio, trasferito le reti a ERA, come ha fatto Modena, come ha fatto, qual è l'altra città che l'ha fatto? Rimini, Bologna forse, non mi ricordo, non significa che in realtà le reti non siano più pubbliche, perché comunque io in realtà controllo il soggetto che oggi le detiene. Quindi è evidente che se io dovessi perdere il controllo e quindi andare in minoranza, nel senso di non poterne più esprimere la maggior parte dei consiglieri d'amministrazione, vi ricordo che il pubblico ne nomina 11 su 15, eh? 11 su 15, quindi la maggioranza è assolutamente schiacciante, però voglio dire, ci sono delle sentenze costituzionali, quindi non me la sento di dire che viene disatteso il principio, cioè la proprietà sì è passata in mano a un SPA, che quindi è un istituto di diritto privato, ma è in mano pubblica. E vi garantisco che il controllo pubblico è molto forte, cioè è veramente molto forte, cioè 11 voti oggi su 14, il quindicesimo voto viene aggiunto, il quindicesimo consigliere d'amministrazione, nell'ipotesi che non vi fosse chiaro, viene aggiunto perché i fondi, diciamo così, le istituzioni finanziarie che sono presenti in ERA, che hanno un certo numero di azioni, ma direi che il più grande socio privato abbia tipo l'1,98%, un numero contenuto di azioni, ovviamente non vedono di buon occhio il voto maggiorato, perché il voto maggiorato tende a ridurre ancora di più il loro potere, quindi tende a ridurre ancora di più la loro possibilità di far valere i propri diritti. Quindi in realtà il quindicesimo consigliere d'amministrazione è stato inserito proprio per contemperare questa cosa e fare in modo che le istituzioni finanziarie digeriscano un pochino meglio un boccone che di suo è un boccone amaro, ecco, tanto per essere molto chiari.
Prego, Moscatti.
Sì, chiudo questo punto di intervento proprio sulla luce della risposta che è stata data, dicendo giustamente effettivamente esistono delle sentenze di tenore costituzionale fatte dalla Corte Costituzionale sul tema. La questione è che queste sentenze fanno riferimento appunto alla cessione ad un'azienda, anche per azioni, controllata. Nel momento in cui si dovesse scendere indicativamente sul termine, sul piano azionario per controllata, si vede un'azienda controllata al 50 più 1%. E nel momento in cui si dovesse scendere al 38, resta in piedi grazie a questa clausola del voto maggiorato, ovviamente. Per cui ci troviamo in una situazione più simile a una più simile a una un'eccezione, quantomeno, e che resta forte nel suo tenore grazie al punto 1 dell'articolo 6,4, che è la modifica del presente articolo 6,4 e o dell'articolo 8 dello statuto, nonché eccetera, intervengono grazie al, cioè vi interviene il voto maggiorato. Ora, il timore, come consigliere, è che vi dovesse essere in un futuro un comune che abbia bisogno di accedere a liquidità su parte delle proprie quote, si trovi a dover disattendere parte di quelle quote che aveva accantonato e messo al sicuro, diciamo così, per 2 anni, è fidelizzato per 2 anni, in quel momento, immediatamente con lo scadere di questo accantonamento, quelle quote vanno a non essere più maggiorate, quindi non essere più raddoppiate nella loro valenza. Ecco che una piccola parte di comuni con una grande quantità di quote che smettono di valere come doppie, per dirlo in maniera semplice, creano un grosso problema.
Grazie. No, perché in realtà con il 35% la maggioranza starebbe in piedi cioè la maggioranza pubblica starebbe in piedi anche senza il voto maggiorato. Il voto maggiorato è un'ulteriore garanzia. Con il 35% basta e avanza, le faccio capire perché. 35% con il voto maggiorato significa che io ho addirittura 70 voti, ok? Quindi se io sommo i 70 voti agli altri 70 significa 140. Io ho già la maggioranza nettissima. Ok? 35, scusa, 35 moltiplicato 2 diventa 70. Poi ho, questo è il numero di voti che io ho come privato, come pubblico. Sotto che cosa mi rimane? Come denominatore mi rimane 100, quindi io ho già il 70%, ho a sufficienza per deliberare in assemblea ordinaria e in assemblea straordinaria. Rimane 100 perché in realtà gli altri non riescono comunque ad accedere. Il privato può avere al massimo il 5%, cioè la clausola che tutela veramente oggi, la clausola che tutela veramente è questa qui. Dunque, esattamente.
Articolo 8. Così però non si capisce, quindi per favore non commentate fra di voi, ma fate domande al microfono, altrimenti non si capisce.
Allora, l'articolo 8 dell'attuale statuto dice: è fatto divieto per ciascuno dei soci diversi da quelli di cui è l'articolo 7, cioè quelli pubblici, che precede, di detenere partecipazioni azionari maggiori del 5% del capitale della società. Punto. Questo significa che se anche loro superassero il 5%, comunque il voto vale 5%. Cioè io potrei comprarmi anche il 20% di ERA, ma voto come se fosse il 5%.
Sì, però
Rubiani.
Vediamo il dottore.
Scusa, Marco, sì. Scusa. Interveniamo, per favore, chiedete la parola dico il nome, anche perché altrimenti i cittadini che ascoltano la registrazione non capiscono nulla. Prego, Rubiani.
Grazie sindaco, ha ragione. Dicevo questo, è vero che il singolo socio privato non può detenere più del 5%, ma se ci mettiamo d'accordo in 10 singoli soci privati, ognuno col 4,95, quando siamo in assemblea non la cosa diventa complicata. Allora dico io, mi smentisca poi, no è sbagliato perché, ma dico il ragionamento: il socio pubblico si presenta col 35 che fa 70, 13 soci privati col 5 si presenta ne fanno i 65, quando votiamo abbiamo 135, ho ancora la maggioranza ma ho 70 su 135, comincia a essere un po' tirato.
Un accordo
sbagliato?
Sì. Un accordo di voto in borsa deve essere denunciato, diventa sostanzialmente un patto di sindacato perché ci si vincola al voto e quindi automaticamente vale il 5%.
Se facciamo un patto, ma se ci presentiamo lì e stranamente votiamo tutti allo stesso modo, non è un patto. Lo sa bene, è già successo in più società, quindi per cui le società familiari sono diventate improvvisamente di un altro.
Sì, ciò non toglie che non riuscirebbero ad avere la maggioranza. Cioè non possono, voglio dire, come ho detto prima, salvo incidenti, ho detto, nell'assemblea straordinaria tecnicamente questo potrebbe succedere. Quindi io potrebbe essere che debba convocare due o tre volte l'assemblea straordinaria perché non riesco a raggiungere il quorum deliberativo in caso di incidente. Ma nell'assemblea ordinaria direi che la cosa è pacificamente esclusa.
Bene, altri?
Puoi commentare? No.
Sì, sì, prego.
E per quanto riguarda invece la richiesta di venire in commissione o nella sede che vorrete per approfondire il tema, siamo assolutamente disponibili, ci fa molto piacere. Io credo che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane ci confronteremo con l'amministrazione, quindi vi chiedo di raccogliere le richieste, le curiosità, gli approfondimenti che ritenete di voler fare su quel tema, in modo che veniamo qua in maniera anche efficace vi diamo le informazioni di cui avete bisogno.
Bene, grazie dottor Bigarelli anche per questa puntualizzazione. E se non avete, lo chiedo ancora definitivamente, se non avete altre domande, noi ringraziamo il dottor Basile e il dottor Bigarelli per la presenza e li liberiamo anche, poi andiamo avanti con l'approvazione degli atti. D'accordo? Bene, grazie allora e buon lavoro. Arrivederci, grazie. E continuiamo con non voglio bloccare qua la dichiarazione di voto e considerazioni più politiche se volete e poi mettiamo la votazione. Rubiani.
Perfetto, grazie signor. Per accelerare i tempi, perché se ci guardiamo a chi tocca non finiamo più, e quindi per dire che cosa? Che vabbè, l'ho già detto in uno degli interventi precedenti, che il controvalore di questa sera, di cui discutiamo stasera, è trascurabile, quindi non meriterebbe. Però siamo preoccupati di un altro aspetto, che discuteremo anche al punto successivo, è la logica di approccio di un ente pubblico a una multi-utility. E qual è, cosa che vogliamo che facciano multi-utility? Non sto a dilungarmi qui, ne parleremo tra un attimo, ma per dire l'approccio azionista che è sotteso al ragionamento scendo al 38% così libero capitale, ce l'ha spiegato molto bene, è quello lo scopo, non ci convince per niente, perché per quello che abbiamo in testa noi nel nostro gruppo è in una multi-utility quello che conta è fornire buoni servizi a un prezzo ragionevole per i cittadini e quell'utile che si può produrre che torni ai cittadini attraverso le amministrazioni pubbliche. Voglio anche sottolineare un particolare in più, è stato un modo di gestire il servizio gas, acqua, l'elettrico no, da sempre. Nelle nostre zone sicuramente da decenni, che è servito per far sì che i nostri comuni avessero un margine di manovra sui bilanci non indifferente. Quando distribuivamo il metano, il gas di città, direttamente come comune di Campo Gagliano, io sono stato consigliere qui tra l'85 e il 90, e c'era una marginalità intorno ai 3 miliardi di lire, che non erano romelle, sono soldi tanti, erano allora ben più soldi di quelli che sembrano essere oggi, e con un ricarico per l'utente quasi trascurabile, quasi invisibile. Se uno prende il prezzo della materia prima degli anni tra l'85 e il 90 e quello che pagavamo a casa e il prezzo della materia prima oggi e quello che paghiamo a casa, c'è una differenza, il delta è una differenza abissale, e nonostante questo alla comunità attraverso l'ente pubblico torna poco e niente, torna abbastanza, insomma per il resto torna poco e niente. Questo è il motivo per cui non siamo d'accordo al tipo di logica di azionista che è sotteso a questa ipotesi di modifica del patto di sindacato, per cui voteremo contro.
Altri? Camarata.
Camarata? Beh, sarò rapido, anche perché Marco più o meno ha detto in maniera esaustiva quello che penso anch'io, ma lo ribadisco in questa sede così rimane registrato, ma l'ho detto in campagna elettorale, l'ho scritto sul giornalino nell'ultimo che è uscito. Io poi mi fa piacere che siano andati via i manager, perché insomma non mi andava, poi magari sembrava un attacco personale, però ritengo da un punto di vista etico e politico una cosa scandalosa, vergognosa, gli stipendi che questi signori hanno, perché si parla di stipendi oltre 400.000 euro per i due per presidente e amministratore delegato, i direttori generali e quant'altro guadagnano più della Merkel e di Barack Obama, tanto per dire due nomi. Quindi Può essere, può essere. Però ecco, Pogba, visto che sento che ha detto meno di Pogba, gioca calcio e di sicuro rientra in un discorso privato. Qui stiamo parlando di una società partecipata, mi sembra di capire, con l'intervento da parte di amministrazioni comunali, per cui la cosa la ritengo, a mio avviso, non piacevole, e credo che l'indirizzo dovrebbe essere: se ho degli utili non me ne vanto sui giornali, ma casomai migliori servizi, abbasso le tariffe dei cittadini. Questo è il mio pensiero, per cui anche il nostro voto sarà assolutamente contrario.
Altri? Moscatti aveva chiesto.
Sì, grazie Sindaco. E farò una valutazione in parte diversa, differente. Che parte da, intanto dalla consapevolezza che stiamo qui discutendo di questioni che sì, possono toccare noi da un punto di vista politico, morale e quant'altro, ma su un aspetto invece tecnico ci vedono decisamente, o almeno parlo per me stesso, mi vedono decisamente impreparato di fronte a manovre di aziende, tra l'altro operazioni, società operazioni, e così sviluppate, che sfuggono anche alla mia personale comprensione. Una cosa però mi sembra di avere capito, non ripeterò questioni su quello che può essere il vantaggio per i cittadini e altri di questa manovra, in quanto fin quando resti la società controllata, allora il vantaggio per il cittadino non andrebbe